le 9.53 siamo collegati con Cosimo Caridi, giornalista che di tanto in tanto sentiamo perché si trova spesso in prima linea nelle situazioni incandescenti e adesso è a Lesbos. Buongiorno Cosimo Caridi.
Ciao, buongiorno.
Allora, ci puoi raccontare che cosa sta capitando nell'isola? Noi abbiamo letto nella nostra rassegna stampa gli articoli del Manifesto e della Repubblica. Sappiamo che la situazione è particolarmente incandescente, sappiamo che tu questa mattina stavi cercando di andare a nord per monitorare la situazione. Raccontaci un po' che cosa sta capitando.
Sì, allora, io adesso sono a Scala Ficcaminia, che è il paesino più a nord, diciamo che sono a, non so, 6 km, 7 km dalla Turchia, si vede perfettamente. Oggi non ci sono sbarchi, non c'è, almeno per adesso non ce ne sono stati, per due motivi. Uno, perché la Guardia Costiera ieri, come probabilmente avete detto nella rassegna stampa, la Guardia Costiera greca ieri è stata molto molto pesante con i gammoni che stanno di avvenire verso la Grecia, hanno sparato in acqua, hanno bastonato le persone che arrivavano sul gommone, è morto un bambino a poche bracciate dalla costa greca, per cui un po' di paura c'è. In più la marina militare greca ha deciso di fare delle esercitazioni militari quest'oggi in mare con proiettili veri, insomma è un deterrente doppio per far paura alle persone che vorrebbero attraversare il mare con il gommone. E nel resto questo è il nord, però il resto dell'isola la situazione è forse ancora peggiore, perché almeno una settimana, 9 giorni, che ci sono scontri ripetuti tra la polizia, gruppi di isolani e gruppi di persone che vengono dalla terraferma. Il punto su cui si contende è la costruzione del nuovo campo. Come sapete, a Lesbo c'è un campo che si chiama Moria, costruito per 3.000 persone, dove in questo momento ne vivono 20.000. Il governo greco ha deciso di costruire un secondo campo, questo a regime detentivo, e le persone dell'isola hanno detto questa cosa non si può fare, non si può costruire un secondo campo, bisogna che le persone che stanno sull'isola ripartano, i profughi che sono sull'isola ripartano, e se ne arrivano degli altri che vengano in qualche maniera inseriti in un processo di inserimento europeo, che sia un trasferimento diretto, che sia un trasferimento sulla terraferma, ma comunque che l'isola non può diventare un'isola detentiva. Questo ha provocato per circa una settimana degli scontri. La polizia, che è arrivata ad Atene per gestire appunto la costruzione di questo nuovo campo, è stata costretta ad andare via dopo questi scontri 3 giorni fa. Sono rimasti però sull'isola una serie di personaggi legati ad Alba Dorata, per cui il partito di estrema destra greca, che ha deciso di in qualche maniera intestarsi queste manifestazioni. In questo momento alcuni isolati con questi attivisti di estrema destra, questi fascisti, stanno facendo dei blocchi da 2-3 giorni, stanno facendo dei blocchi stradali in cui tentano di individuare giornalisti, attivisti, volontari, operatori umanitari, per minacciarli, picchiarli. Hanno distrutto diverse macchine a noleggio dei volontari, hanno picchiato diversi migranti. Cioè l'idea è: vi intimidiamo, voi qua non dovete stare, dovete andare via, l'isola deve essere ripresa in mano a queste forze che possiamo dire di estrema destra, che non sono nemmeno legate al territorio, perché come sappiamo Lesbo è un'isola accogliente. Insomma, la situazione è molto molto particolare e devo dire che la prima volta che io adesso negli ultimi 5 anni sono venuto molto, molto spesso qui, è la prima volta che mi sento poco libero di fare quello che voglio a Lesbo, ed è una situazione molto molto brutta.
Beh, immagino sicuramente di sì. Ecco, per certi aspetti ci ricorda quando in occasione della cosiddetta emergenza Nord Africa il governo con allora il ministro dell'interno Maroni decisero di far esplodere l'isola di Lampedusa allo scopo di fare pressione all'Europa. Si ha la sensazione che Mitsotakis stia adottando la stessa tattica, far esplodere le isole.
Sì, certo, qua ci sono due elementi che sono molto simili, cioè l'idea di un governo centrale che decide un qualcosa per un'isola che è lontana, e un governo estero, in questo caso la Turchia, allora si stava parlando del Nord Africa, però qua si parla della Turchia, che decide di fare pressione su dei punti che sa che sono scoperti. Cioè Erdogan sa perfettamente che ammassare decine di migliaia di persone sulle sponde turche vuol dire che queste persone in un modo o nell'altro tenteranno di venire sull'isola di Lesbo. E la cosa gravissima in tutto questo è che queste persone, questi profughi, vengono utilizzati come delle armi, cioè vengono lanciati e buttati in mezzo al mare. Se muoiono, se sopravvivono, se c'è qualcuno che li salva, non interessa a nessuno. E la cosa grave inoltre è che il raffronto con Lampedusa regge, ma non regge dai numeri, nel senso che qua stiamo parlando di decine di migliaia di persone. A Lampedusa il campo al massimo ha avuto 400-500, in questo momento di 2.000 persone, ma sono momenti. Qua stiamo parlando di 20.000 persone da mesi. Il campo di Moria è fuori da ogni immaginazione, il campo profughi più grande d'Europa. Io penso di aver visto delle cose simili, ma soltanto in Africa o in Medio Oriente. Non c'è un raffronto europeo con quello che sta avvenendo in questo momento su quest'isola. Non ci sono bagni, il rapporto tra bagni e persone è 1-100, non ci sono docce, il sistema per distribuire il cibo non funziona. Adesso col blocco dovuto a questi fascisti che stanno bloccando l'isola, comporta che i servizi a Moria sono ridotti al minimo, sono 2 o 3 giorni che il cibo avviene a rallenti, non ci sono servizi medici per nessuno. La situazione può esplodere da un momento all'altro e non sembra che ci sia in questo momento nessuno, né da parte del governo centrale di Atene, né da parte dell'Unione Europea, capacità di prendere una decisione e risolvere questa situazione, con il punto interrogativo che, sapendo che nelle coste turche ci sono veramente decine di persone pronte a attraversare il mare, questa cosa può esplodere con numeri ancora più grandi. In questo momento, in queste ore proprio, stanno cercando di spostare i migranti che sono arrivati nei giorni scorsi dalle coste nord, portarli a sud dove c'è il campo di Moria, e non riescono, cioè la polizia non riesce ad attraversare i blocchi creati dai fascisti. È una situazione surreale.
Ma tra l'altro i fascisti di Crisi Arghì, di Alba Dorata, che si erano distinti per anni in aggressioni soprattutto nelle grandi città, ad Atene, a Salonicco, nei confronti di migranti, di negozi di migranti eccetera, avevano subito una battuta d'arresto quando per la prima volta avevano ammazzato un greco, il cantautore, il rapper Pavlos Fissas, e da lì era partita un'inchiesta che era arrivata a toccare anche i vertici di Crisi Arghì, obbligandoli anche alle dimissioni dal Parlamento, dove per un certo periodo avevano acquistato consensi. Oggi, con il governo di Nea Democrazia, di destra, anche se non esplicitamente fascista, siamo di fronte a una loro rialzata di testa e al fatto che la polizia li sta lasciando fare. Mi sembra che il governo li stia lasciando fare, perché se questi attuano dei blocchi stradali in mezzo all'isola, fomentando la rabbia della gente messa sotto stress dal fatto che tantissime persone siano concentrate in un'isola con pochi servizi, evidentemente questo fa comodo al governo Mitsotakis.
Certo, questa è sicuramente la lettura più limpida che possiamo fare. C'è un disegno politico del governo a gestire la situazione in un sistema d'emergenza che si dovrà prolungare il più a lungo possibile. Secondo me quello che sta avvenendo, non ho ancora, sono arrivato soltanto ieri, per cui non ho ancora veramente capito cosa è successo, però l'impressione che ho è che Alba Dorata sia arrivata sull'isola, abbia in qualche maniera incamerato il consenso grazie alla rabbia che è presente sull'isola e abbia importato qua dei sistemi di lotta, di aggregazione, che sono quelli che vengono utilizzati nelle periferie delle grandi città, però lo sta utilizzando in un contesto completamente rurale in cui le regole cambiano completamente, per cui la capacità delle persone di capire cosa è vero, cosa non è vero, di muoversi in libertà è molto molto limitata. A questo va aggiunto il fatto che è incredibile che un governo mandi 600 agenti in assedio di sommossa e non sia capace a mantenerli in un'isola. Cioè, noi veniamo da quella che è l'idea della Val di Susa, dove sappiamo che un governo che decide di mandare degli agenti è capace di mantenerli là per dei decenni senza interessarsi esattamente dell'effetto che fa, non capiamo cosa è successo qua a Lesbo, per cui il governo dopo sei giorni ha deciso che questi agenti, dopo gli scontri, si devono andare via e lasciare l'isola in mano a degli esponenti di destra. Io in questo momento non ho una risposta per riuscire a capire esattamente cosa è successo, però mi sembra chiaro che è un disegno politico voluto sia da Atene sia da chi in questo momento sta gestendo la questione politica sull'isola, che, come dicevo, secondo me ha subito un cambiamento importantissimo negli ultimi 2-3 anni. Cioè la faccia dell'isola è cambiata, ma è cambiata per l'abbandono che ha subito dall'Europa e dal governo centrale.
Ecco, tu hai avuto modo di parlare con persone dell'isola, con volontari, per raccogliere qualche prima impressione?
La paura è la prima cosa. Purtroppo ci sono tantissime piccole ONG che non hanno capacità, o anche volontari singoli che non hanno la capacità di fronteggiare a un blocco stradale dove ti spaccano la macchina, dove ti rubano le cose che hai. Per cui sono tanti volontari che sono molto spaventati. Diverse persone che conosco che lavorano qui da anni hanno smesso di fare attività negli ultimi 2-3 giorni. E questo perché sanno di essere il target. Se uno parla per strada e non parla greco, o parla greco con l'accento non dell'isola, viene immediatamente addoppiato, ci sono le telefonate, ci sono i motorini che ti passano vicino. Sembra di essere in un qualche modo in un quartiere poco gestito, un quartiere un po' abbandonato, dove il malaffare gestisce la sicurezza. E questo è però incredibile, perché qua non siamo in un quartiere, qua siamo su un'isola, per cui le possibilità di spostarsi sull'isola sono molto poche. Si può prendere la macchina e fare mezz'ora di macchina, però nell'arco di 2 ore ci si rivede. E questo implica che i volontari hanno una paura incredibile, ma non soltanto le piccole ONG, anche le grandi ONG. Cioè, se uno pensa all'Ilsa Frontiere, l'Ilsa Frontiere ha ridotto le sue capacità in questi giorni perché non riesce a far fronte alle richieste che vengono dai migranti per l'impossibilità di muoversi. E mi sembra una cosa al di là, non è questione di accettabile o non accettabile, però al di là dell'immaginabile, che delle persone, singole, cittadine, non importa cosa pensino, si possano prendere il diritto di intimidire perché la polizia ha una capacità di intermediare tra le parti. E nessuno sta dicendo niente su questo, stiamo tutti quanti parlando di Erdogan, stiamo tutti quanti parlando di quello che farà la Merkel, però l'isola è completamente abbandonata e le persone che sono qui a fare dei lavori, a fare dei servizi, non hanno capacità di farle.
Ecco, forse perché, come dire, oramai ci si aspetta che il piano sia quello della contrattazione tra l'Europa e la Turchia, ancora una volta sulla pelle dei profughi, e forse questa volta Erdogan ha alzato ulteriormente la posta, forse vuole anche la mano libera per il suo intervento definitivo per conquistare il nord della Siria. Ma su questo faremo un'altra diretta tra poco, ma certamente il dubbio mi pare legittimo. Ti chiedo ancora un'altra battuta, poi ci salutiamo. Se vuoi.
La cosa che mi sembra importante da immaginare è che Lesbos, come lo è stata Lampedusa e come lo sono tanti altri posti in Europa, sono delle porte da cui si accede all'Europa da sempre. Lesbos è stata fondata da profughi turchi, cioè persone che stavano in Turchia e sono venute su queste isole a creare una vita. E il fatto che in questo momento tutti l'abbiano abbandonata e non ci sia modo di capire che questi posti in Europa hanno un significato storico, mi sembra non solo pazzesco, mi sembra più triste.
Mi sembra importante quello che ci stai dicendo. Se ti fermerai ancora un po' a Lesbos, magari ci risentiamo. Io
grazie mille,
ti ringrazio molto, ciao. Sono le 10:10 e siamo collegati con Murat Çınar, giornalista di origine turca che vive da molti anni a Torino, con il quale vogliamo parlare di che cosa sta succedendo tra la Turchia e la Siria. Abbiamo appena terminato una diretta dall'isola di Lesbos, dove la situazione è particolarmente drammatica in seguito alla durissima repressione attuata dal governo greco ai profughi che si stanno ammassando e vanno verso l'isola, i fascisti che imperversano e picchiano migranti e attivisti. Ma il cuore di tutto questo è il confine tra la Turchia e la Siria, dove si sta svolgendo una guerra sempre più feroce, una guerra di conquista, una guerra di carattere imperiale. Murat, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, raccontaci un po', aiutaci a decodificare che cosa sta capitando in questo momento e che partita sta giocando Erdogan nei confronti dell'Europa con i profughi.
Sì, la Turchia si trova nella guerra civile siriana dal 2016 e quindi da questo punto di vista nulla di nuovo. Le ondate migratorie dalla Siria del nord, soprattutto verso il territorio turco, sono in atto appunto in modo intensivo dal 2016 in avanti, ma anche prima, dal 2011 in realtà, gli immigrati siriani, non solo iracheni, da quelle parti entrano in Turchia, e così in totale sono circa 4 milioni che vivono in Turchia, una crescita sproporzionata, e sono anche vittime di un grande sfruttamento lavorativo e anche di un grosso problema di accoglienza e un discorso gestito molto male dal governo di Ankara. Quello che è successo in questi giorni invece è un episodio di guerra avvenuto in località Idlib, sempre al centro-nord della Siria. È un punto molto strategico in cui è presente l'esercito turco da parecchi mesi e porta soprattutto i suoi soldati ufficiali oppure i soldati dell'esercito libero siriano, una realtà composta da diversi gruppi jihadisti. La Turchia vuole da mesi aumentare la sua presenza lì con l'obiettivo ufficiale, secondo la dichiarazione di Ankara, di pulire la zona dai terroristi, tra virgolette, no? In questo caso, come ha detto l'altro ieri Erdogan, i terroristi numero uno, secondo il governo di Ankara, sono militanti degli YPG e YPG, e poi arrivano altri gruppi, eccetera. E a Idlib qualche giorno fa, invece, nonostante mille solleciti di Damasco e Mosca, è successo quello che forse si sperava che non sarebbe successo: sono stati uccisi 36 soldati con un bombardamento aereo da parte dell'esercito di Damasco. I mezzi utilizzati e le basi militari utilizzate sono tutti appartenenti all'esercito russo, anche perché dal 2015 che la Russia è presente in modo massiccio sul territorio siriano e sta salvando proprio Assad in questa guerra. L'esercito arabo siriano è fortemente debole e non sarebbe capace di controllare lo spazio aereo del suo paese. E qua con questa grande strage sono venuti fuori alcuni sono esplosi alcuni punti che erano molto tesi. Mosca accusa Ankara ormai apertamente di sostenere i terroristi sul territorio siriano e portarli sul territorio siriano. Damasco non ha mai cambiato la versione, anche quello sostiene questa linea da anni. Invece Ankara dice che Damasco non ha rispettato gli accordi di Sochi di qualche mese fa, che prevedeva soltanto un lavoro di sorveglianza e sicurezza sul territorio e non avrebbe assolutamente messo in discussione le operazioni della Turchia. Questo ovviamente ha scatenato, è una grande sconfitta, un grande danno nei confronti di Erdogan e le sue politiche fallimentari in Siria. In cambio sembra che abbia fatto questo gesto di aprire le porte per gli immigrati e lasciarle andare in Europa e minacciare l'Europa utilizzando questo elemento. Sembra che sia una novità, in realtà non lo è. Da quando, dal 2016 in modo forte, ma anche prima, Erdogan minaccia l'Europa con questa modalità. In realtà da quando è stato firmato l'accordo di Ankara, l'accordo sui migranti, ma anche prima, per un po' preparare il terreno perché ci fosse un accordo del genere. E oggi Erdogan, forse sulla faccia della terra, si trova come l'unico leader politico che mette in discussione Assad e il suo governo. Ormai non c'è nessuno che come prima porta avanti questa politica di buttare giù Damasco, invece Erdogan lo vuole e si trova da solo a fare portabandiere di questa politica. Si trova da solo sul territorio siriano, senza l'appoggio di Mosca, senza l'appoggio di Damasco oppure Teheran, a portare avanti le sue operazioni. In realtà da settimane alcuni suoi consulenti, alcuni suoi spin doctor in diverse occasioni invitavano l'Unione Europea ma soprattutto anche la NATO di prendere posizione e provvedimenti a Idlib per calmare la situazione e risolvere il problema, anche perché magari qualche giorno fa 36 soldati sono stati uccisi, ma in realtà erano settimane che ogni giorno uno, due, tre soldati venivano uccisi, turchi intendo. Quindi in realtà il bilancio di questi ultimi 30 giorni supera 55 soldati uccisi. E questo è il punto, vuoi per la disperazione politica, vuoi perché si trova da solo ormai e ha bisogno di un appoggio, voi anche per motivi economici. Erdogan sta utilizzando questo elemento di ricatto. Motivi economici purtroppo vengono messi in secondo piano in questi giorni nei dibattiti pubblici, però ricordiamoci che la Turchia soffre di una fortissima crisi economica da più di 30 anni, le opere pubbliche fallite, grande peso per le casse dello Stato, ovviamente opere pubbliche realizzate da numerose aziende europee, è una spesa sproporzionata ovviamente di guerra che la Turchia non riesce a sostenere. Per dare solo un piccolo esempio, stiamo parlando di un paese che compra più del 95% del suo fabbisogno nazionale petrolio dall'estero, quindi non è per niente un paese idoneo per sostenere una guerra così costosa per 3-4 anni. Questo potremmo dire che è un po' riassunto della situazione.
Mi sembra un riassunto molto molto chiaro, che però come dire lascia aperte alcune questioni. Secondo te qual è la posta reale di Ankara? Non credo che sia in grado di abbattere il governo di Damasco da sola, quindi si tratta di consolidare il proprio controllo sulle aree curdofone?
Sì, dal mio punto di vista è questo lo spirito principale. Allora ci sono tre temi. Prima di tutto, di sicuro bisogna fare un approfondimento, ma non è il mio lavoro, sul carattere del Presidente della Repubblica, che conto molto. I personaggi che arrivano a questo, ovviamente ormai a questi anni di carriera, hanno dei problemi secondo me seri. Questo è un discorso legato ai punti successivi che vorrei specificare. Non ha minimamente pensato fino ad oggi a cambiare alcune sue posizioni Erdogan su una serie di temi, tipo la rivolta popolare del 2013 è un tentativo di colpo di Stato per Erdogan e lo dice in continuazione. Due giorni dopo la strage di Idlib, qualche giorno fa, in una conferenza che ha tenuto con i suoi parlamentari, ha riparlato di questo. Erdogan vive con questa paranoia e sostiene le sue politiche interne soprattutto con la paranoia e la cultura del vittimismo. Quindi dall'altra parte del confine, 900 chilometri di confine in Siria, ci sono due minacce: uno è un dittatore Assad di Damasco, l'altro invece un gruppo composto da terroristi, no? Per quello è legittima la nostra guerra, per quello stiamo lottando contro la dittatura e il terrorismo e abbiamo tutte le legittimità di fare perché abbiamo un confine grosso, grande. Per cui questa è la politica che non vorrebbe cambiare e non la cambia. A tutti i costi, dico a tutti i costi, riferendomi a un esempio molto concreto, ossia la morte di 50 soldati in meno di un mese. E teniamo in considerazione anche le dichiarazioni che rilascia in questi giorni, dice la patria è un terreno bagnato di sangue, altrimenti non si chiamerebbe patria. Quindi lui vuole più morti e a tutti i costi, quindi vuole mantenere la sua politica. Ovviamente un altro punto legato alla questione di non perdere il potere, Erdogan, il suo partito, i suoi parenti, i suoi amici sono pieni di corruzione, pieni di problemi che li porterebbe tranquillamente alla Corte Suprema e in carcere, e sa che comunque come tutti i dittatori, come tutti i personaggi mafiosi, i suoi amici sono pronti per tirare fuori le carte, le registrazioni, le riprese, eccetera. Dunque ha paura di perdere il potere per non finire male. Ricordiamoci che tra il 2014-15 numerose operazioni e inchieste anticorruzione hanno fatto sì che il paese vedesse il livello di corruzione in cui si trova il paese, no? Proprio stile Craxi, i soldi nelle scatole per le scarpe, le aziende finte aperte nelle isole Man, registrata al nome di suo figlio, eccetera. E tutti questi giudici sono stati sospesi, licenziati oppure hanno dovuto lasciare il paese. Tutti i poliziotti che hanno eseguito gli ordini dei procuratori sono stati sospesi oppure licenziati oppure incarcerati. Quindi c'è anche questo punto qua: a tutti i costi non vuole lasciare il suo potere, i suoi piani, non vuole rinunciare alle sue politiche di aggressione per non perdere il potere, altrimenti veramente verrebbe fuori il livello di corruzione in cui si trova. E a volte alcuni giornalisti oppure politici extraparlamentari cercano di dimostrare delle prove oppure parlare di questo, tutti finiscono sotto inchiesta oppure in carcere.
Quindi sostanzialmente tu ritieni che il richiamo continuo nazionalista all'unità nazionale, alla patria bagnata dal sangue, alla guerra sia frutto del suo imperialismo neo-ottomano, ma sia anche funzionale a mantenere una forte pressione militare, ma anche, come dire, emozionale nei confronti di un'opinione pubblica che potrebbe altrimenti accorgersi di tante questioni sociali aperte sul terreno.
Sì, se parliamo di un elemento ignoriamo gli altri, sarebbe un'analisi banale. Tutto quello che dici tu fa parte del brodo. Cioè lui c'entra molto il suo carattere, c'entra molto la sua ideologia, anche perché lui viene già all'epoca universitaria da un movimento fondamentalista, anticomunista, sessista, e quindi è quello che sa fare, quello che ha imparato e quello che porta avanti anche nella sua carriera da adulto politica. Poi dall'altra parte ovviamente queste sono diciamo armi politiche, passatemi in termine, che in Turchia reggono bene. La Turchia è un terreno fertile da questo punto di vista. Cosa voglio dire? È un paese che è stato sempre governato dai partiti di destra ed è fortemente, il sentimento nazionalista e conservatore è molto diffuso, un paese che ha ereditato la cultura di controllo socio-economico da parte delle comunità religiose dall'impero ottomano. Quindi la Turchia è piena di comunità religiose che controllano il sistema economico, controllano il sistema della sanità, l'istruzione, la politica, tutto. E lui è un po' l'uomo di queste, rappresentante di questa realtà, per cui in realtà i meccanismi neo-ottomanismo, profondamentalismo che lui utilizza fanno parte del tessuto, mi permetto di dire, sociologico storico di quel paese lì.
Capito, molto chiaro, io ti ringrazio molto e alla prossima, ciao.
Grazie a voi, buona giornata, ciao.